qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Adesso facciamo questa conferenza stampa, come che avevamo preannunciato e come già facciamo ogni anno. Ricordiamo a tutti i presenti che Longarone è stato scelto dal Veneto, il sanissimo governo, come capitale, la nostra capitale, perché è una città martire per colpa dell'occupante italiano che, per sfruttare il nostro territorio, la causa quell'immane sciagura che tutti quanti gli altri abbiamo una memoria, e non solo una memoria, perché che anche nei carni oltre che nella memoria. E ora gli altri adesso come siamo con la Flavia Ferrazzi, che darà lettura della dichiarazione dei principi.
Dichiarazione di principio. Il Veneto è la terra in cui si è formata l'identità spirituale, politica e religiosa del popolo veneto. Qui ha vissuto una vita indipendente. Qui ha creato valori culturali con portata nazionale. Qui il sangue del popolo veneto è servito alla difesa della civiltà cristiana. Dopo essere stato illegalmente occupato e disperso nel mondo, il popolo veneto non cessò mai di pregare, lottare, sperare per il ritorno al nostro diritto di vivere come esseri umani, liberi nella terra dei nostri padri, che sarà dei nostri figli. Spinti da questo attaccamento storico e ancestrale, i veneti difenderanno il loro diritto all'autodeterminazione e al libero arbitrio. Costruiremo villaggi e città autogestite. Creeremo una comunità in crescita, che controllerà la propria economia e la propria cultura, amante della pace e in grado di difendersi. Il popolo veneto lotterà per la propria felicità, portando i vantaggi del progresso tra gli abitanti. Dispone con effetto immediato che il Veneto Serenissimo Governo, fino a quando sarà regolarmente ristabilita l'autorità dello Stato, secondo quanto previsto dalla Veneta Costituzione Provvisoria, opererà come governo provvisorio della Veneta Serenissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo fa appello alle Nazioni Unite affinché assistano il popolo veneto nella ricostruzione del proprio Stato e accolgano la Veneta Serenissima Repubblica nella famiglia delle Nazioni. Il Veneto Serenissimo Governo tende una mano di pace e buon vicinato a tutti gli stati vicini e ai loro popoli e fa appello affinché stabiliscano legami di collaborazione e di aiuto reciproco con il popolo veneto. Fa inoltre appello a tutti i veneti della diaspora affinché si stringano attorno alla loro patria e sostengano gli sforzi di costruzione della Veneta Serenissima Repubblica. Il Veneto Serenissimo Governo confida nell'aiuto dell'Onnipotente e chiede a San Marco e al Beato Marco D'Aviano di guidare le nostre menti e le nostre azioni.
Bene. Adesso le do la parola a Luca Peroni, che è il Presidente del Veneto Serenissimo Governo e Coordinatore dei Territori Liberi del Veneto.
Signor Presidente del Veneto Serenissima Repubblica, signori ministri e consiglieri di governo, patrioti e veneti tutti. Alcuni anni or sono, nel gennaio 1987, dei coraggiosi patrioti hanno deciso di ricostituire il loro legittimo governo. Sono stati spinti a fare questo dalla consapevolezza di appartenere a uno dei più antichi popoli d'Europa, che si è contraddistinto nei secoli per la sua strenua difesa nei confronti della libertà e dell'indipendenza politica. Dal 1797, dopo aver perso il loro libero arbitrio, per 190 anni i Veneti sono stati costretti a sottomissioni che non hanno uguali nella loro plurimillenaria storia. Sono stati umiliati, derubati, massacrati, divisi, manipolati politicamente e hanno perso la libertà d'autogoverno a scapito di illusorie panacee ideologiche. Il popolo ha sempre riconosciuto la precarietà e la lontananza di istituzioni estranee alle loro tradizioni, lottando sempre e in ogni momento per ristabilire la legalità in nome di San Marco e delle genti venete. Ricordiamo le rivolte venete contro Napoleone nel momento della caduta della Serenissima, nel 1809, contro l'imperialismo austriaco nel 1848 e soprattutto contro un altro potere alieno alla popolazione nel 1866, il Regno di Sardegna, divenuto poi Stato italiano. Le affermazioni di Custoza e Lissa hanno fatto da avanguardie, ma sappiamo che i Veneti si sono rivoltati agli inizi del Novecento, durante la Prima Guerra Mondiale, combattuta e pagata fisicamente nelle nostre campagne, e poi lottarono ancora contro i criminali nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale, innalzando alta la bandiera di liberazione marciana. Dopo le grandi guerre, le speranze di libertà si assopirono sotto l'ala dottrinale ideologica della politica di compromesso, della cosiddetta Prima Repubblica. Anche questo periodo fu caratterizzato da lotte politiche per ridare dignità alla nazione veneta, sfociando, come ben sappiamo, nella Liga Veneta, prima, e di conseguenza, dopo la sua svendita, nella nascita del Veneto Serenissimo Governo nel 1987, come abbiamo detto in precedenza. Dopo l'azione di liberazione di Piazza San Marco nel 1997 e perciò dalla sua uscita dalla clandestinità, il Veneto Serenissimo Governo è stato centro di riferimento per tutti i veneti indipendentisti, riuscendo a dare l'indirizzo principale e l'arma politica alla nazione per ritornare all'indipendenza, e cioè la lotta per il riconoscimento al diritto di fare in maniera democratica, dinanzi al mondo, il referendum del 1866. Ultimo atto giuridico d'occupazione straniera del suolo veneto. Adesso si sa che la lotta per il facimento del referendum del 1866 è cosa assodata e chi si identifica con l'indipendentismo veneto, e non solo, lo accoglie come principio di verità. Stabilito questo, il Veneto Serenissimo Governo ha lavorato e tuttora è impegnato per ripristinare quegli antichi legami che permisero al popolo veneto di caratterizzarsi e di sopravvivere per secoli alle continue sfide dei tempi, arginando quelle spinte assolutiste che premevano i suoi confini. Nel 2008 il Veneto Serenissimo Governo, con la solenne dichiarazione di Longarone capitale e futura sede del governo e con la proclamazione dei primi liberi territori, ha voluto creare un altro punto basilare, un altro passaggio importante. Ha voluto dare un'indicazione, un segno per la rinascita delle istituzioni marciane. Potrebbe sembrare stravagante, eccentrico, ma questi territori saranno l'emblema del popolo veneto e della sua instancabile voglia di ricercare la felicità nella libertà, di autogovernarsi, partendo dal basso, con lo scopo di progredire ed elevarsi ad esempio di emancipazione per l'intero nostro mondo. Questo, se lo vogliamo, può essere possibile. E il muoverci da un lembo di terra del nord della nostra nazione equivale al lavoro che fecero i nostri antichi antenati decine di secoli fa, quando dall'entroterra portarono con sé tutto il bagaglio storico dell'intero popolo veneto e si ritirarono, stanchi dall'imbarbarimento subito, a vivere e a protrarre gli antichi insegnamenti di convivenza in terra ostile e diversa dalla sua. La laguna paludosa e salmastra divenne un centro architettonico che ancora oggi non ha eguali al mondo, senza parlare di come gli equilibri politici, economici, sociali, culturali e religiosi di coesistenza si elevarono a tal punto che l'intero mondo autocratico cercò di annientare parecchie volte, arrivando nel 1797 per un insieme di concause a prevalere. Le genti venete, dall'estremo Adriatico ai valichi alpini, da est a ovest, hanno difeso il loro libero arbitrio, combattendo con onore per la difesa della loro patria, non cessando mai la loro volontà. E Longarone ne deve essere l'esempio, il punto di riferimento che il Veneto Serenissimo Governo ha dato. Da qua, da questi liberi territori, si dovrà lavorare insieme per far rinascere la gloriosa Veneta Serenissima Repubblica. Lo studio e il lavoro che saranno portati avanti dai liberi territori, l'inserimento di tutto ciò all'interno delle peculiarità storiche e territoriali della nostra patria, la ristrutturazione dell'economia, la conversione, il risanamento e l'orientamento sotto l'aspetto anche puramente antropologico del nostro territorio e dell'equilibrio connesso, dovrà essere bilanciato nel dare e ricevere, obliterato in questi due ultimi secoli per interessi prettamente di tornaconto interclassista e sempre ad esclusiva di un manipolo o cricca che si voglia. I prossimi mesi saranno dedicati a favorire lo studio, la preparazione, l'elaborazione di piani specifici per accompagnare quello che dovrà essere un passaggio epocale del nostro popolo e di tutto il suo habitat, per disciplinatamente portarlo verso questa metamorfosi che servirà ad attraversare questo difficile momento. Sarà nostro compito predisporre un eventuale seminario che potrà essere allargato a tutti i patrioti e le patriote che vorranno contribuire alla stesura dei primi fondamentali principi, di cui oggi sarà soltanto un piccolo preambolo. Questo momento è determinante per il nostro futuro e per le generazioni che verranno, e non dobbiamo mai dimenticare che se la vogliamo su qualche cosa che esiste, questo lo ci è stato dato dai nostri padri e dai loro sacrifici destinati a noi. L'orientamento principale che avrà il governo nel 2011 sarà appunto questa preparazione, questo studio accelerato dall'evidente mutarsi della situazione economica e geopolitica, che non lascia più spazio ormai a vuote promesse di chissà quale suave miracolo indotto da strabilianti ideologie proposte dai ciarlatani politici di turno. Seguiremo poi, come sempre, le strade più opportune per far arrivare la nostra rivendicazione più in là possibile, con un occhio di riguardo per la costante opera d'esortazione verso quegli organi internazionali preposti alla difesa del diritto dei popoli. Continuerà nel frattempo il lavoro di divulgazione della nostra storia e dei nostri pensieri tramite la nostra Radio Nazionale Veneta, legata costantemente dal supporto del nostro sito web, che meglio di tutti si avvicina ai nostri fratelli veneti della diaspora in tutto il mondo. È stato sostenuto in questi ultimi mesi il lavoro di un amico patriota, purtroppo da poco scomparso, ad organizzare una riunione di vari gruppi di patrioti amanti la Veneta Serenissima Repubblica e il suo ritorno. La sua prematura scomparsa ha causato un brusco rallentamento dei lavori, se non addirittura la sua revoca, cosa questa che non impedisce pienamente la sua continuazione. Ultimamente il governo ha intensificato il rapporto d'amicizia con vari movimenti indipendentisti della penisola italiana, portando avanti la lotta di liberazione anche con patti di alleanza con gli amici movimenti preunitari, che si battono per l'autodeterminazione di territori e popoli che subiscono l'illegale occupazione italiana. Arrivati a questo punto, è doveroso soffermarci un attimo sull'incessante propaganda che lo Stato occupante, per mano dei suoi affiliati, sta portando avanti con sempre più morbosa paranoia, proponendo come esempio di rettitudine il cosiddetto risorgimento italiano e di conseguenza i festeggiamenti per i suoi 150 anni. Premesso che da tutto questo il Veneto dovrebbe essere lasciato chiaramente in disparte, visto e considerato che la sua occupazione da parte dello Stato italiano è cominciata 145 anni fa, è opportuno ricordare ancora una volta che i Veneti combatterono inequivocabilmente in massa contro il Regno di Sardegna, vincendo sulle truppe piemontesi a Custoza e a Lissa, dove sbaragliarono le loro navi, riuscendo a far colare a picco l'ammiraglia Re d'Italia. La stessa Marina italiana, ricordiamolo, portò per questo episodio il lutto per ben 100 anni. I Veneti, per questi fatti, si guadagnarono il loro libero arbitrio e la possibilità di decidere democraticamente tramite l'indizione di un referendum per scegliere se essere liberi e indipendenti o se, caso strano e anomalo nella storia, se accettare l'autorità dei loro nemici italiani combattuti e vinti fino a pochi giorni prima. Oramai è chiaramente accertato che il referendum, o plebiscito che sia, è stato organizzato, diretto e falsificato in maniera palese dalle forze di occupazione italiane, che già avevano occupato i posti chiave in alcune magistrature venete e avevano pattuito accordi di reciproco mutuo soccorso con elementi della casta intelligente, liberale, spuntati frettolosamente nel territorio, il tutto integrato da una capillare presenza nelle città di massicce forze di occupazione militare. Il popolo veneto da un giorno all'altro diviene suddito di quel buon governo nazionale italiano che appena dopo neanche 6 mesi quadruplica le spese di pulizia, aumenta a dismisura l'apparato burocratico, gli impiegati statali, le guardie, i gendarmi, le spie. Immette un flusso inaudito di leggi e regolamenti e si trova a dover pagare balzelli sconsiderati, uno fra tutti quello sul macinato, che darà il colpo di grazia all'intero popolo. Il bilancio veneto del 1866 presentava un'entrata di 79 milioni di lire e un'uscita di 54. Unico territorio a essere annesso con un bilancio inattivo di 25 milioni. Fu prosciugato immediatamente per pagare gli interessi del debito al nuovo padrone. Sorse nella pianura veneta una malattia mai vista prima, la pellagra, e tutti noi sappiamo come l'occupante abbia adoperato questa menomazione per colpevolizzare le nostre genti e farle passare da sottosviluppate. Le famiglie dovettero emigrare in massa verso territori stranieri per il solo fine di poter sopravvivere, affrontando situazioni al limite dell'umano, abbandonando tutto e perdendo in tanti casi la vita semplicemente nel viaggio. Grazie Italia, grazie al Risorgimento per i milioni di veneti sparsi nel mondo. Questo non bastò all'abilità dei reggenti italiani, ed ecco piombare nel territorio veneto la grande guerra, che violentò il territorio e non solo, mandando al massacro interi schieramenti di giovani e separando ulteriormente le nostre famiglie, esiliandole a centinaia di chilometri di distanza. Sciagurate ideologie fecero il resto, dichiarando guerra a destra e a manca, mandando in paesi lontani il fior fiore delle giovani generazioni a morire per il solo desiderio imperialista dell'Italia, senza contare il criminale annientamento del legame storico che ci univa ai nostri fratelli al di là dell'Adriatico. Per quel che riguarda la dopoguerra ai nostri giorni, il tutto si può riassumere guardando il nostro territorio e la devastazione che ha subito in nome di interessi particolari di pochi individui, arrivando ad implodere sotto poche ore di pioggia. L'emblema del crimine e dell'avidità di istituzioni estranee al nostro territorio, il nostro 11 settembre è Longarone e le sue 2000 vittime. I fatti poi di cronaca durante il Risorgimento non colpirono solo il Veneto, ma bensì tutta la penisola italiana. Il novello Stato dei Savoia causò centinaia di migliaia di morti nel meridione, mezzo milione di arrestati, di cui molti deportati in Piemonte, nel campo di concentramento di Fenestrelle, e sciolti nella calce viva. Una sessantina di paesi incendiati e distrutti, città bombardate nel pieno delle loro attività civili quotidiane, vedi Genova. L'insorgenza popolare a questo pietoso stato di cose relegata a brigantaggio, con fucilazioni di massa simili, se non peggiori, di quelli del nazifascismo, eccetera. Ma di che cosa dovremmo essere fieri? Che cosa dovremmo solennizzare? Vorrei suggerire a tutti i parolai di regime, a tutti quelli che sostengono di dover festeggiare per la sottomissione di interi popoli e per i crimini che questo paese ha compiuto dichiarando guerra alla maggior parte degli stati del mondo senza essere mai stato aggredito, di festeggiare per una democrazia che è il potere di una fazione di turno in mano a istituti di prestito privati, che la sola cosa decente che possono fare è dare la possibilità a tutti i popoli della penisola di riacquistare il loro libero arbitrio. Di sicuro questo sarà accettato senza continue forzature e costrizioni. Gloria agli eterni eroi veneti, viva la Veneta Serenissima Repubblica.
Ecco, comunico ai presenti che a fare conoscere che siamo in collegamento con la radio dei Veneti e di Rio Grande del Sur, che a sua volta poi in onda in tutto il Sud America le nostre trasmissioni. Abbiamo un rapporto di collaborazione tra la Radio Nazionale Veneta e questa è la radio del Rio Grande del Sur, e poi tutto quanto verrà messo su YouTube. Chi vuole sintonizzarsi, sentire il congresso, ma sentire tutte le iniziative del Veneto Serenissimo Governo, l'importante è che si colleghi su Radio Nazionale Veneta.
Adesso diamo la parola
a Valerio Serraglia, vicepresidente e vicario plenipotenziario, ministro degli interni e pianificazione economia autogestita, servizi di sicurezza generale e portavoce del governo.
Allora, penso che tra di voi ci sarà qualcuno forse che si ricorda, comunque se va su Radio Nazionale Veneta lo può trovare, l'intervento che feci l'anno scorso e lo feci soprattutto nei confronti delle degenerazioni dei venetisti o di chi si richiama al venetismo, quindi non sto qui a elencare tutta la miriade di sigle e partiti che si richiamano al venetismo e che hanno in realtà contribuito a sbarrare la strada a una vera presa di coscienza da parte del popolo veneto e quindi di impedire anche, se vogliamo, una lotta contro le varie degenerazioni e contro la volontà dei patrioti di ottenere l'indipendenza del Veneto. Ovviamente questa cricca di cosiddetti venetisti è venuta a galla, ha fatto e continua a fare dei danni, ma prima o dopo sarà non solo smascherata da noi come l'abbiamo già smascherata, ma sarà smascherata anche dai veneti, dal popolo veneto. Ecco, non entro nel merito perché ci siamo impegnati a venire nella provincia di Belluno, perché i nostri amici sia di Belluno ma sia anche della zona di Cadorina, di Cortina e altro ci hanno detto di venire a chiarire il nostro punto di vista sul referendum che ha fatto, che la provincia di Belluno ha promosso dei comitati della provincia di Belluno hanno promosso per portare la provincia di Belluno nel Trentino Alto Adige eccetera. Quindi, siccome che è un argomento piuttosto importante, noi pensiamo, ci impegneremo a venire a chiarire questo movimento, a chiarire a questo movimento le possibilità e le finalità di questo referendum. Noi abbiamo sempre sostenuto, prima di arrivare al progetto che ha detto Luca Peroni, il presidente Luca Peroni, il progetto sull'autogestione, vorrei dire alcune cose veloci, perché effettivamente se no rischiamo di tirarla troppo per le lunghe, alcune cose riguardo alle ragioni per cui noi invitiamo la gente a non votare. Noi abbiamo detto alla gente di non votare. Le ragioni sono due: una è di natura politica, perché se noi diciamo alla gente di votare, vuol dire che accettiamo il gioco che i centrali colonialisti romani ci hanno imposto, e a un certo momento viene fuori il concetto che noi accettiamo il gioco democratico che loro ci hanno imposto, accettiamo anche l'occupazione. Noi non accettiamo l'occupazione, non accettiamo il gioco, il cosiddetto gioco democratico che loro vorrebbero imporci, però oltre a questa questione di principio veniamo anche a una ragione di natura non solo di principio ma di sostanza, e possiamo ampiamente dimostrare che la democrazia come ce l'hanno o come hanno cercato di insegnarci a scuola, ai licei, all'università, come i penivendoli del centrale colonialismo romano hanno tentato di dirci che in Italia esiste la democrazia, no? Hanno detto. Noi l'anno scorso abbiamo parlato della magistratura, manteniamo inalterato il nostro giudizio sulla magistratura e tentiamo di dimostrare, è facile, ma siccome che 150 anni di tentativo di entrare nei nostri cervelli non c'è questo movimento di rivolta da parte della gente, dobbiamo insistere su questo. Allora io vi chiedo a voi, in questi giorni, visto che in questi giorni viene fuori, esiste una, io non entro nel merito chi ha ragione o chi ha torto, esiste una contraddizione tra il potere esecutivo, quindi tra il governo e la magistratura. Ecco, in questo contesto io vi chiedo, cosa c'entra la democrazia, cosa c'entra il potere rappresentativo, che dovrebbe essere, secondo gli insegnamenti che ci hanno dato, che ci hanno detto, che ci hanno inculcato, che dovrebbe essere il Parlamento, eccetera. Non c'entra assolutamente niente, perché abbiamo visto che si è passati da una dittatura di un regime, che è la dittatura del regime fascista, siamo passati a un'altra dittatura, che è la dittatura della magistratura nei confronti non del governo di Berlusconi, che non mi interessa, ma nei confronti della volontà del popolo italiano, che pur essendo manipolata questa volontà, esiste una volontà che si è espressa e che in questo momento alcune forze politiche all'interno dell'Italia, all'interno del Parlamento, tentano di utilizzare per scalfire o per abbattere o per distruggere o per sostituire il governo. Allora io vi dico che soltanto in una dittatura esiste un potere come nel caso italiano della magistratura, che si autogestisce. Ma il problema non è che la magistratura si autogestisce, perché effettivamente nessuno può entrare all'interno dei loro conciliabuli, all'interno delle loro storie, all'interno delle loro eccetera, ma la magistratura, oltre a autogestirsi, interviene nei confronti del popolo italiano e vorrebbe imporre al popolo italiano un qualcosa, una politica che loro vogliono immettere nell'Italia. Quindi è evidente a questo punto che noi diciamo che in Italia, proprio perché voi lo potete constatare, non esiste nessuna possibilità di intervento del popolo, della gente, nei confronti di come siamo amministrati, sia da una parte sia dall'altra. E la seconda cosa che si vede di fronte a tutti è la buffonata che è fatta a Pomigliano d'Arco e fatta a Mirafiori per quanto riguarda il caso della Fiat, no? Hanno fatto una votazione, ha vinto il sì, Marchionne ha detto: se vince il sì con 50+1 investo milioni e milioni di dollari, o perché li visto che li dà Obama, o di euro nella Fiat. Ricordate che la Fiat chiuderà sia a Mirafiori sia a Pomigliano d'Arco, e tutta questa è stata una buffonata per tentare di distogliere il popolo italiano, i lavoratori, distogliere la classe operaia, comunque gli italiani, dai reali problemi, che è una crisi fondamentale e irreversibile da parte di questa economia. E quindi noi diciamo che di fronte a questo proponiamo, siccome abbiamo fatto nel 2008, abbiamo proclamato i liberi territori, adesso vogliamo passare dalla proclamazione dei liberi territori a che cosa? Vogliamo passare alla possibilità di verificare la possibilità dell'autogestione da parte del popolo, da parte della gente, e quindi arrivare a una democrazia libera e cosciente e completa. Ecco, noi proponiamo con l'autogestione non una fuga per la vittoria, perché sarebbe troppo bello, ma proponiamo una fuga per la sopravvivenza, perché l'economia italiana sarà progressivamente, nel giro di qualche anno, spazzata completamente via, eccetera. Non si capisce perché Marchionne dovrebbe fare la Panda, che è già vecchia, che è già finita, non si capisce perché dovrebbe investire sulla Fiat Mirafiori e dare a un operaio torinese 1.200 o 1.100 euro e non investire o fare quel stesso lavoro in Serbia o in Polonia, che dà 400 euro al mese di stipendio, per dire, no? Quindi questo qui viene qui a raccontarci delle storie e poi è supportato da Berlusconi o dalla Cile, eccetera. Questo non significa che la FIOM è un accolito di personaggi che sono alle dirette dipendenze dello sfascio completo di tutto, perché non hanno nessuna capacità e né volontà di ristabilire un'economia, perché non hanno neanche la possibilità di ristabilire un'economia, perché la capacità propulsiva dell'Italia è finita, come era finita la capacità propulsiva dell'Unione Sovietica, con una piccola differenza che l'Unione Sovietica aveva delle materie prime in grado di ristabilire diciamo un'economia diversa, mentre l'Italia, non avendo materie prime e niente altro, non potrà che affondare progressivamente, anche perché siamo di fronte a una classe, non solo una classe politica, ma anche una classe imprenditoriale che è incapace di svolgere qualsiasi tipo di lavoro. Credo che la classe imprenditoriale italiana sia rappresentata nel suo massimo splendore della Marcegaglia, che io dico che non capisce niente, e che la sua fabbrica è quella che molti conoscono. Detto questo, come preambolo al cosiddetto, noi lo chiamiamo progetto Arca di Noè, perché tentiamo, speriamo, vogliamo salvare il salvabile rispetto all'economia che ci ha portato, al degrado dell'economia che ci ha portato l'Italia. Leggo il preambolo, che questo preambolo sarà la base di partenza per un studio molto più approfondito che noi avremo. Una nostra delegazione di studio si è già recata in Slovenia per capire e comprendere il fallimento dell'autogestione in Jugoslavia, il famoso progetto di Cardelli sull'autogestione. Si recherà, credo, in maggio in Israele con un'altra commissione di studio per verificare assieme ai nostri amici israeliani i punti deboli del progetto di autogestione, cioè nei kibbutz che ci sono stati, che sono stati fatti in Israele, per capire dove ci sono stati i punti deboli, dove ci sono stati i punti di forza, e per, assieme ai nostri amici dei kibbutz, a capire la possibilità che abbiamo di portare avanti un progetto che parecchi membri del Veneto Serenissimo Governo hanno già studiato e parlato con altri dirigenti dei kibbutz che sono andati a studiare, a vedere. Ecco, allora, il progetto Arca di Noè. Anche quest'anno siamo qui a Longarone, la nostra capitale. La presentazione degli obiettivi del Veneto Serenissimo Governo presenta al suo popolo non sono mai rituali, ma quest'anno assumono un valore più pregnante. Siamo sempre più vicini alla nostra liberazione. Le condizioni oggettive si stanno avvicinando rapidamente. Sta a noi e al nostro popolo cogliere e liberarsi dal potere centrale colonialista. Non sto qui ad annoiarvi sulla crisi e su spettacolo indecente che offre la classe dirigente italiana. E io credo che però sia giusto dire, che questo non è scritto nel documento, che siamo di fronte a una classe dirigente di puttanieri, di imbroglioni e di incapaci. Questo è quello che siamo di fronte. Siamo di fronte a uno che è peggio dell'altro, e a voi la scelta, come dicevo prima, sono tra puttanieri, imbroglioni e incapaci. Se la scelta spetta a voi e a chi vuole ancora sceglierli. Noi vogliamo costruire una società che affondi le proprie radici nelle eccellenze della Veneta Serenissima Repubblica. Quando parliamo di eccellenze, diciamo che ci sono state delle eccellenze e anche delle non eccellenze, quindi delle cose che vanno viste in maniera anche da superare. Noi vogliamo che la nostra costruzione sia basata su rapporti sociali diversi con gli uomini e con la natura. Il Veneto Sanissimo Governo 5 anni fa ha lanciato una proposta economico, sociale e politica. Devo aggiungere che è stata molto, molto presa con molto interesse da tutti i nostri amici che sono in Europa e anche nel vicino Medio Oriente. Una proposta economico, sociale e politica di grande portata storica, completamente in antitesi col sistema economico che è chiamato globalizzazione. A questo abbiamo proposto una società che al suo interno avesse come guida l'autogestione. In questi ultimi 5 anni cosa è successo da quando il Veneto Serenissimo Governo ha lanciato questa iniziativa, questa proposta, cioè l'autogestione? È arrivata una crisi finanziaria senza precedenti e devastante, che ha messo in ginocchio 3/4 del mondo. Una crisi che ha dei responsabili ben individuati, il sistema bancario e finanziario nordamericano. A seguito di questo crack, tutti i paesi legati ai nordamericani hanno subito un tracollo senza precedenti, soprattutto i paesi più deboli. Tutti ne possono vedere e subire le conseguenze, non solo vedere ma anche subire le conseguenze. Le paghiamo ogni mese quando non riusciamo a arrivare alla fine. C'è qualcuno che è in grado di dire quali benefici ha portato la globalizzazione? Qualcuno dei famosi pennivendoli dell'Italia o dell'Europa può dire qualcosa in merito? Qualcuno può indicare se i popoli di qualsiasi parte del mondo occidentale o del terzo mondo hanno migliorato minimamente le condizioni di vita o invece le hanno peggiorate? Intendo comunicare a tutti che le cose peggiori dovranno ancora arrivare, proprio perché non esiste nessuna strategia per uscire dalla crisi, ma nessuna possibilità, non nessuna strategia. Non è questione di capacità o di incapacità, ma è questione della fine del sistema propulsivo del capitalismo. Non saranno certamente le trovate pirotecniche del presidente Obama a risolvere la crisi. L'unica soluzione che ha escogitato questo stregone è quella di stampare dollari. Finché c'è carta e colore verde ci saranno dollari che hanno un valore pari alla carta straccia, quindi i dollari che stampa in continuazione Obama non sono altro che carta straccia. Ormai a tutti gli analisti indipendenti è chiaro che i nordamericani stanno andando velocemente incontro alla loro fine e trascineranno tutti i loro alleati. Loro stanno salvandosi perché la Cina li sta salvando, perché la Cina si è impossessata praticamente di metà dell'economia americana. Prima del baratro essi tenteranno un'uscita traumatica che potrà essere una guerra anche se non convenzionale. Ricordatevi queste parole, anche se non convenzionale, quindi può essere anche una guerra fatta da un punto di vista tecnologico. Le guerre a bassa intensità non sono sufficienti e in base a queste considerazioni noi abbiamo proposto di costruire delle comunità autogestite col compito di cambiare il sistema di vita dell'individuo e del collettivo. L'autogestione non è un'idea stravagante di un governo che fa dell'autogestione uno strumento per delle chiacchiere inutili. Il Veneto Serenissimo Governo vuole dimostrare che può esistere un sistema sociale che abbia come perno la libertà, la democrazia e non sfruttamento. Nel contempo evita di essere trascinato nel baratro di questa crisi irreversibile. Quindi le nostre direttrici sono 3. Scusate. Uscire dall'economia globalizzata, costruire un nuovo patto col territorio e la natura nel suo insieme, gettare le basi per un'economia potenzialmente autosufficiente. Il Veneto Serenissimo Governo ritiene che questo sia possibile. Storicamente abbiamo una lunga esperienza in questo settore, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista applicativo. Stendo un elenco sicuramente non completo di queste esperienze. Tanto è vero che in corso d'opera mi hanno detto che verrà aggiunto altri nomi, altre situazioni, e questo è vero, e verrà aggiunto nel seminario che noi faremo, penso, spero, mi auguro che lo faremo a Longarone verso maggio-giugno. Allora, le esperienze che ci sono fatte, è evidente che quando io parlo di queste esperienze parlo che si può attingere Da queste esperienze l'1%, il 5%, il 10%, il 50%, il 20%. Cioè prendere le eccellenze di queste esperienze per fare le nostre e per poter dar vita a un nuovo sistema sociale. E ora partiamo dagli Titi, partiamo dalla Veneta Serenissima Repubblica e dai suoi patti di decisione, partiamo da Michele Geismayer, partiamo dal manifesto di Marx ed Engels, che è nella lotta allo sfruttamento. Mentre bisogna tenere presente il fallimento, ma lo dico subito, del manifesto fatto da Marx ed Engels, perché dove è stato il fallimento su di questo? Il fallimento è stato che Marx ed Engels hanno detto che bisogna impossessarsi dei mezzi di produzione e instaurare la dittatura del proletariato. È evidente che hanno costruito poi per mantenere i mezzi di produzione una dittatura del proletariato, quindi un apparato repressivo che non sono più stati in grado di far fronte, e quindi questo apparato repressivo si è impossessato dei governi cosiddetti comunisti e ha portato a quello che ha portato al drammi e alla repressione del proprio popolo, alla Comune di Parigi, a Proudhon, a Otto Bayer, alla Rerum Novarum e al Quadrigesimo, che sono la dottrina sociale della Chiesa, ai Kibus, e vedremo perché hanno fallito poi quando andremo in Israele a vedere quello che è successo nella Spagna dal 36 al 39, soprattutto le forme embrionali di autogestione che si svolgevano in Catalogna, le comuni cinesi, con tutto quanto quello che i fallimenti che ci sono stati, l'autogestione che dicevo prima fatta da Cardelli in Jugoslavia, le comuni ipi, gli ecovillaggi che si stanno sviluppando, i gas, e cioè i gruppi che fanno la spesa, che fanno ai microcrediti. Il Veneto Serenissimo Governo si impegna a promuovere un seminario per approfondire e dare un contributo, come dicevo prima, teorico, ha delle possibilità di costruire dei villaggi autogestiti, come abbiamo detto nelle dichiarazioni di principio. In questo contesto noi facciamo appello a tutti i patrioti perché si pongono nella condizione di praticare questo alternativo sistema di vita. Inoltre chiediamo al Presidente della Giunta Veneta di confrontarsi col Veneto Serenissimo Governo sulla fattibilità di questa prospettiva. Siamo pronti a verificare se da subito si possono costruire comunità autogestite alla luce degli ultimi disastri ambientali che hanno messo in ginocchio il Veneto, con danni enormi per tutto il territorio. Cioè, se noi non sistemiamo il nostro territorio a nord, quindi nei monti, nelle colline, eccetera, non avremo altro che come risultato le alluvioni che ci sono state, ci saranno e ci saranno in futuro sempre più disastrose. Le comunità autogestite avrebbero naturalmente il compito di mettere in ordine il territorio e quindi di creare le condizioni primarie per mettere in sicurezza tutti i territori con termini. Credo che a questo punto sia giusto entrare nel merito di cosa si intenda per costruire, far nascere. Queste comunità autogestite devono essere comunità con non più di 200-300 componenti circa. Questo numero di persone è in funzione di una integrazione, di una conoscenza reciproca, volta a fondere necessità, gioie e speranze. Bisogna bilanciare il lavoro manuale e intellettuale, pur nella specifica inclinazione. Tutti devono partecipare al servizio della comunità, seguire persone non autosufficienti, partecipare al lavoro nelle messe comunitarie, mantenere pulito il villaggio, far parte dei servizi di sicurezza della comunità, eccetera, eccetera. Se la comunità si pone degli obiettivi, essi devono essere raggiunti con la partecipazione di tutti all'interno delle comunità. Non esiste il denaro. Quello necessario per i rapporti con l'estero, con l'esterno, sarà gestito da un'apposita commissione. Tutte le necessità individuali saranno valutate e esaudite sempre da una specifica commissione. I mezzi di trasporto saranno collettivi e verranno utilizzati secondo bisogno e prenotazione. Tutti i problemi individuali o collettivi verranno affrontati e risolti del collettivo, dopo ampio e approfondito dibattito, avente lo scopo di elevare l'aspetto fraterno e sociale della comunità. Ognuno se ne potrà andare dalla comunità quando lo riterrà opportuno, potrà portarsi appresso solo i vestiti che indossa e una piccola valigia con oggetti personali di nessun valore. Chi chiede di entrare nella comunità dovrà accettare un esame preventivo. assieme a 2 anni di prova di esperienze teoriche e pratiche, durante i quali ogni 3 mesi una commissione darà una valutazione. Tale gruppo non sarà mai composto dagli stessi elementi. Dopo 2 anni l'aspirante, di fronte a tutta la comunità, sarà accettato o respinto con ampia e ragionata valutazione. Dalla comunità sarà bandito qualsiasi uso di materiale allucinogeno, chi ne farà uso sarà immediatamente espulso e sarà stabilito un piano di recupero. Dopodiché si deciderà la sua sorte. Chi permetterà o spaccerà allucinogeni sarà condannato ai lavori obbligati. La comunità e la giustizia non accetteranno nessun ordine dallo Stato se questi non saranno chiaramente esplicitati nei patti di dedizione. Quindi le comunità gestiranno in proprio e senza interferenza l'economia, la giustizia e la sicurezza, e sono pronte a assumersi le parti della sicurezza dello Stato con autonome unità militari. Tutte le attività saranno gestite in maniera collettiva attraverso le commissioni i cui membri saranno a rotazione semestrale e potranno essere valutati e giudicati in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale che si riunirà ogni 3 mesi. Le commissioni saranno composte da 11 membri. Le decisioni saranno prese a maggioranza. Se 3 membri non ne condividono le scelte con motivata richiesta, possono richiedere un intervento e un giudizio dell'Assemblea Generale. Lo studio avverrà all'interno della comunità fino a 16 anni, poi coloro che dimostreranno capacità e volontà saranno avviati verso gli studi universitari in base alle necessità collettive. L'economia e la ricerca della comunità saranno sviluppate a seconda della storia ed economia sociale del territorio che le ospita e senza violazioni verso l'ambiente e i territori contermini. Ci rendiamo conto che qualcuno dirà che questo è pura utopia. Noi rispondiamo che non è utopia, ma è un sogno. Noi vogliamo realizzare questo sogno a fronte di un mondo degenerato che non ci appartiene e che noi non vogliamo relegare nell'arcologia della storia. Popolo Veneto, il tuo destino è nelle tue mani. Abbandona l'Italia, il suo squalido destino, non girarti, evita di diventare una statua di sale. Adesso c'è l'intervento di Andrea Viviani, vicepresidente e ministro della giustizia.
Signor Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Presidente di Governo, colleghi consiglieri di Governo, patrioti, veneti tutti. La situazione della giustizia nella nostra patria occupata non ha bisogno di spiegazioni. Tutti possiamo vedere il degrado e l'ingiustizia in cui versano le nostre aule di tribunale e il sistema giudiziario in generale. Siamo sommersi dalla burocrazia italiana che rallenta in maniera vergognosa lo svolgimento dei processi, un dilagante menefreghismo che invade tutti i livelli della magistratura, senza parlare di tutti quei magistrati che sfruttano la loro posizione per i loro interessi politici. Ogni giorno possiamo vedere pluri pregiudicati che grazie a cavilli giuridici riescono ad eludere le condanne e allo stesso tempo onesti cittadini o persone che magari ingenuamente commettono degli errori che non avendo a disposizione i mezzi per potersi difendere efficacemente subiscono umiliazioni e prevaricazioni di ogni tipo. Tutto questo in barba a quel dovere e obbligo che ha uno Stato occupante nel difendere le popolazioni che invade. Inutile dire che tutto questo deve finire e finirà soltanto quando raggiungeremo l'indipendenza. Nel frattempo però dobbiamo lavorare e trovare le soluzioni che ci permetteranno di avere una giustizia degna di essere chiamata tale e memore delle magistrature venete, le quali sono sempre state rinomate e conosciute a livello internazionale come tra le più giuste, equilibrate e lungimiranti. Applicare il concetto di autogestione alla giustizia può sembrare inopportuno e rischioso, in quanto potrebbe esserci il pericolo che la magistratura possa diventare un potere a sé stante e senza il dovere di rispondere alle istituzioni e al popolo. Questo se i magistrati fossero una casta di sopra di ogni controllo, come succede in questo Stato, in cui si sentono liberi di prendere decisioni in base al proprio modo di pensare, fregandosene del bene della collettività e senza pensare alle conseguenze, intanto loro non pagano mai per i loro errori. Per questo deve essere chiaro che la magistratura è parte integrante delle istituzioni, alle quali deve rispondere del suo operato e obbligata a seguire le leggi e procedure che gli organi istituzionali prevedono. Quando parliamo di autogestione intendiamo dire che la gestione della giustizia, in questo caso, ma che vale altresì anche in tutti gli altri campi, come la gestione delle fonti di energia piuttosto che la riscossione fiscale. Solo per fare qualche esempio, deve essere in mano a persone o enti del posto, perché solo chi fa parte del territorio e lo vuol proteggere conosce le persone coinvolte, le motivazioni che le hanno spinte a comportarsi in una determinata maniera, nonché la soluzione più adeguata nel rispetto delle leggi e del popolo. Possiamo anche dire che per quanto possibile la gestione della giustizia deve essere in mano e sotto il controllo dell'intera comunità, per evitare soprusi e prevaricazioni delle solite caste che tutti ben conosciamo. I giudici dovranno essere scelti dal popolo in base a criteri di democrazia e saranno responsabili delle sentenze che emettono, per evitare le solite disparità tra chi si può permettere una difesa migliore di altri. Gli avvocati e i magistrati d'accusa saranno scelti a caso, appunto per evitare che chi ha disponibilità economiche e conoscenze possa facilmente eludere le leggi. Come il Veneto Serenissimo Governo ha scritto nella Costituzione Veneta, redatta nel 2005, il nucleo del diritto veneto dovrà essere costituito dalla Costituzione e dagli statuti delle comunità e associazioni. Alle leggi seguiranno le consuetudini e in mancanza di queste i giudici dovranno decidere secondo coscienza. Lo stesso ragionamento di autogestione deve essere fatto per quel che riguarda l'amministrazione e la riabilitazione di chi ha commesso reati. I penitenziari dovranno dotarsi, per quanto possibile, di tutto il necessario per la propria autonomia, alla quale anche i detenuti dovranno pensare, contribuendo con il lavoro all'interno del carcere o anche al di fuori, per aiutare la comunità nelle varie situazioni o problemi che inevitabilmente verranno a manifestarsi. Questo anche per dare un aiuto concreto alla riabilitazione dei detenuti, perché la pena non sia solo un periodo di tempo isolato dalla collettività, ma bensì un periodo di riflessione, nonché di aiuto verso la società che hanno ferito e tradito con le loro azioni. Dovremmo anche cercare di creare una società in cui tutti possano lavorare, per far sì che nessuno, spinto dalla necessità di sopravvivere, intraprenda la via della delinquenza. Come rappresentante del Dipartimento Lotta all'Integralismo, ribadisco ancora una volta i principi fondamentali che da sempre il Veneto Serenissimo Governo indica fin dalla sua nascita: netta condanna verso qualunque forma di integralismo, terrorismo o nazionalismo, piena consapevolezza di appartenere e portare avanti quei grandi valori legati alla religione giudaico-cristiana, ma nello stesso tempo profondo rispetto verso quelle popolazioni che provengono da realtà sociali o religiose diverse dalla nostra, purché non in contrasto, assieme alle quali vogliamo collaborare per vivere in armonia e sincera fratellanza. Negli ultimi mesi nel mondo sono aumentati gli esempi di intolleranza verso i cristiani, arrivando anche a gesti di estremi di violenza. Non dobbiamo per questo cadere nel vortice dell'occhio per occhio, dente per dente, perché andrebbe contro quello che la nostra storia ci insegna, e anche perché gli esempi di cui l'umanità è piena ci dicono che la vendetta non risolve i problemi, bensì li moltiplica. L'autogestione delle comunità può essere la soluzione a tutti quei problemi che abbiamo nella nostra patria, legati all'integrazione di tutte quelle persone che hanno deciso di adottare il Veneto come loro seconda casa. Renderle partecipi in maniera importante della vita e del miglioramento della nostra, ma anche loro, società, dovrà essere la molla che differenzierà, senza cancellarle, le diversità che chiaramente ci sono fra popolazioni con diverse culture, storie e tradizioni, ma che hanno in comune il miglioramento della vita e la salvaguardia dell'ambiente in cui vivono. Solo se tutti si sentono parte integrante della collettività e del territorio li si può amare fino in fondo, contribuendo alla crescita morale, sociale ed economica del paese. Altrimenti ognuno si rinchiude nel proprio quartiere, infischiandosene del vicino, contribuendo all'incremento dei ghetti. Come responsabile del Dipartimento Pubblica Istruzione e Cultura Patriottica, mi rendo conto che il lavoro da fare in questi due campi è enorme. La scuola gestita dallo Stato italiano considera i ragazzi come dei computer, da programmare in una determinata maniera, affinché da adulti si comportino come degli automi, in grado di riconoscere forse il giusto da sbagliato, ma non il perché, in grado magari di effettuare calcoli matematici enormi, ma nello stesso tempo non capire il normale susseguirsi degli eventi sociali che contraddistinguono una società in crescita. La scuola deve essere un luogo dove le giovani generazioni imparino sì le materie tecniche, scientifiche e classiche, ma deve essere anche un laboratorio in cui si impara a crescere e diventare donne e uomini adulti, onesti e soprattutto liberi pensatori, dove si impara il rispetto per gli altri e per le cose, dove si impara a farsi un'opinione di quello che succede nel mondo senza essere indottrinati da nessuno. Docenti e professori a loro volta dovranno scrollarsi di dosso la convinzione che circola in molti casi nel corpo insegnante dell'infallibilità e soprattutto di voler spiegare gli eventi storici con loro interpretazioni. Lasciamo ai giovani la possibilità di capire con la propria testa e farsi una sua opinione. Con le tanto propagandate manifestazioni per il 150° anniversario dell'unità di questo Stato fantoccio, dobbiamo moltiplicare gli sforzi per rispondere a quanti ancora continuano a portare avanti le eroiche gesta ideali del risorgimento italiano, mettendo sull'altro piatto della bilancia la nostra cultura e storia veneta, vera protagonista della storiografia europea, che può vantare 1100 anni di Repubblica indipendente, buon governo, progresso e pace sociale, al contrario di 150 anni di guerra, fame, miseria, corruzione, emigrazioni bibliche e umiliazioni di tutti i generi. Vogliamo prendere gli esempi che l'Italia ha dato in questo secolo e mezzo e confrontarli con i nobili valori e ideali in cui tutti i nostri antenati credevano, valori che li portavano a confrontarsi con il nemico a faccia aperta, senza nascondersi dietro una maschera, che gli impedivano di commettere qualsiasi atto terroristico per il rispetto che provavano anche per il più mortale dei nemici. Ideali che spingevano il Doge ad essere in prima fila in battaglia incitando i suoi uomini. La lotta per la libertà e per l'autodeterminazione non è chiaramente un diritto esclusivo dei veneti. Come noi, anche gli altri popoli della penisola italiana subiscono la fraudolenta e illegale occupazione della propria nazione e anche loro devono avere la possibilità di decidere autonomamente il proprio destino per poter usufruire appieno del concetto di libero arbitrio. In questi anni abbiamo cercato di creare una collaborazione fattiva e produttiva tra i vari movimenti della penisola italiana, che non si riconoscono in questo stato fantoccio. Nelle ultime settimane si sono fatti passi importanti in questa direzione, con la nascita dell'Assemblea degli Stati Preunitari. Al momento questa entità è composta da Veneto Serenissimo Governo, Napolitania e Fronte Nazionale Siciliano. Nei prossimi mesi dobbiamo allargare il più possibile questo fronte verso tutti gli altri movimenti che tendono ad aderire a questo nuovo progetto, che non vuole essere una fusione dei gruppi che la compongono per cancellarne l'autonomia, di poter portare avanti la propria politica nelle proprie nazioni. Scopo unico dell'Assemblea è l'alleanza e la collaborazione di popoli della penisola che condividono la speranza di poter ritornare ad essere protagonisti del proprio futuro e che ambiscono al ripristino della verità storica e delle nazioni che per secoli hanno contribuito allo sviluppo della cultura europea. Solo quando i nostri popoli saranno indipendenti si potrà pensare ad una libera confederazione fra stati, alla pari, che uniscono le forze per risolvere al meglio le sfide che il mondo ci metterà davanti. I fulgidi esempi di patriottismo che il popolo veneto ha saputo esprimere nei momenti più cruciali e pericolosi della propria esistenza ci daranno il coraggio e la forza per continuare a lavorare sempre con più vigore, fino al raggiungimento del nostro obiettivo, la rinascita della nazione veneta, basata su principi di legalità, onestà e rispetto verso il popolo, unico attore protagonista della propria autogestione.
Adesso, prima di dare la parola a Mario Bonamigo, ministro consigliere del Dipartimento Ricerca e Ambiente, responsabile tecnico della Radio Nazionale Veneta, intendo ringraziare tutti quanti i nostri amici vicini e lontani del Mediterraneo, dell'Australia e del Sud America e del Nord America, che non sono solo i veneti, ma sono che ci hanno dato la loro collaborazione, il loro aiuto e ci hanno offerto la possibilità di mantenere e di respingere gli attacchi che gli sono stati rivolti ripetutamente contro il Veneto Serenissimo Governo in maniera subdola e da serpenti, diciamo così, e questi nostri amici non ci hanno mai chiesto nulla, ci hanno sempre detto continuate e portate avanti la vostra lotta che noi vi aiuteremo sempre. Non ditemi chi sono stati, ma ve lo lascio immaginare a voi. Mario Bonamigo.
Una comunità autogestita non può che avere un rapporto privilegiato con il territorio. Da esso deve prendere secondo le proprie necessità e ad esso dovrà restituire più di quello che ha ricevuto, cosciente di essere guardiana e custode di una parte di quel patrimonio comune, l'ambiente, che appartiene a tutti i cittadini della Veneta Serenissima Repubblica. Non rispettando queste condizioni si ottengono i risultati devastanti, come l'alluvione che ha colpito il Veneto il 1 novembre 2010, l'abbandono delle montagne con la conseguente mancata pulizia dei letti dei fiumi, la scellerata cementificazione e la distruzione degli argini sono tutte cause di quel terribile evento. Questi atti nella Serenissima venivano puniti molto pesantemente. Nella futura Repubblica Veneta rappresenteranno un crimine contro l'intero popolo veneto e verranno perciò puniti di conseguenza. In natura le alluvioni accadono e, in una condizione di aumento della temperatura, saranno sempre più frequenti a causa delle maggiori piogge. È necessario quindi, se vogliamo evitare il ripetersi di queste situazioni, cominciare a prenderci cura del nostro territorio, ripulendo i letti dei fiumi, liberandone il corso delle ostruzioni e ripristinando gli argini distrutti da anni di cementificazione incontrollata. In questo contesto, le comunità autogestite giocano un ruolo fondamentale, visto il loro naturale collegamento con il territorio. Ogni comunità sarà responsabile della tutela dei terreni a lei affidati dalla Repubblica e, come ricompensa di questo servizio reso all'intero popolo veneto, potrà usufruirne secondo le proprie necessità, con la condizione che il proprio contributo sia sempre superiore all'impatto sul territorio. Le nascenti comunità autogestite dovranno prestare molta attenzione alle modalità di produzione dell'energia. I combustibili fossili sono da scartare a priori, poiché estremamente inquinanti e, fatto secondario, in via di esaurimento. L'energia nucleare, nonostante alcuni pregi, male si presta al sistema delle comunità autogestite. Infatti, nella concezione tradizionale della grande produzione centralizzata, si costringerebbero le comunità a dipendere dalla gestione esterna della produzione energetica, in evidente contrasto con l'idea stessa del nuovo sistema socio-economico. Questo vale ovviamente per ogni tipo di centrale, con la differenza che la tecnologia delle fonti rinnovabili è facilmente scalabile fino a dimensioni compatibili con i fabbisogni delle comunità autogestite, a causa della mancanza dei complessi sistemi di sicurezza necessari nelle centrali nucleari. La soluzione è quindi quella di un sistema di produzione energetica diffuso, basato sulle fonti rinnovabili, solare, eolico, mini idroelettrico, geotermico, eccetera, che si contrappone al modello attuale di produzione in grandi centrali. L'autogestione però non significa autarchia. Le singole comunità produrranno energia secondo le proprie decisioni, ricordando però che queste ricadono sul territorio, patrimonio dell'intero popolo veneto, e l'energia in eccesso verrà immessa in un sistema di distribuzione nazionale. Ci potranno essere, ad esempio, comunità che sfruttano le grandi dighe attualmente esistenti per produrre energia da ridistribuire poi nella rete comune, altri invece che faranno affidamento esclusivamente ad essa. Allo stesso modo, l'autogestione non esclude un sistema d'allarme di soccorso nazionale in grado di far fronte a calamità naturali contro le quali le singole comunità sono indifese, anche se l'azione positiva sul territorio da parte di esse servirà sicuramente a ridurne portata e frequenza. La forza del sistema autogestito sta in un più stretto rapporto tra le persone e verso la natura, che si traduce in un rinnovato senso di responsabilità nei confronti di quello che è il nostro bene più importante, il Veneto stesso.
Adesso diamo la parola ad Emilio Saraglia, vicepresidente plenipotenziario, ministro degli esteri e responsabile del rifacimento del referendum 66, Dipartimento di Veneti e della Diaspora, coordinamento per l'attività del governo autogestito.
Care amiche ed amici, oggi ci troviamo qui a riconfermare con sempre più forza e determinazione che la politica del Veneto Serenissimo Governo, volta a riottenere l'indipendenza della Veneta Patria, è legata, senza se e senza ma, alla politica dell'autogestione delle libere comunità. Non dobbiamo mai dimenticare quanto abbiamo affermato durante la proclamazione dei primi liberi territori veneti qui sui monti di Longarone nel luglio del 2008. Costruiremo villaggi e città autogestite, creeremo una comunità in crescita che controllerà la propria economia e la propria cultura, amante della pace e in grado di difendersi. Il popolo veneto lotterà per la propria felicità portando i vantaggi del progresso tra gli abitanti. Ma cos'è l'autogestione? Un'utopia? Un sogno? Forse sì, ma un'utopia rimane tale fin tanto che non si realizza. E noi, come Veneto Serenissimo Governo, solennemente ci impegniamo per raggiungere questo risultato, portando le nostre rivendicazioni in ogni angolo del mondo, per poter avere quegli appoggi internazionali che sono indispensabili al popolo veneto per riottenere il libero arbitrio e la libertà sacrosanta che è diritto inalienabile di ogni popolo. L'autogestione è anche una meta da raggiungere e per cui impegnarsi, un obiettivo per tutti coloro che vogliono la felicità personale della propria famiglia, l'armonia della comunità di appartenenza o d'adozione, che vogliono dare sfogo alla propria creatività mettendola a servizio del prossimo. È uno spazio per coloro che non si accontentano di quello che oggi c'è e che ambiscono a non avere quella vita di stenti a cui l'occupante italiano ci obbliga. In sintesi, le comunità autogestite vogliono essere le radici e la base della nascente Veneta Serenissima Repubblica, uno Stato in cui potrà aderire chiunque ami il Veneto, il prossimo e la vita tutta, e comunque l'adesione dei singoli alle comunità autogestite dovrà essere su base volontaria. O costruiamo un Veneto diverso da quello di oggi, o non costruiremo nulla. Non è più accettabile una società dove sia generalizzato lo sfruttamento dell'essere umano sull'essere umano. Non possiamo concepire un'economia dove l'essere umano si senta padrone del creato e non suo custode. Non vogliamo costruire un'Italia in piccolo con un nome diverso. Le basi per la nascita delle comunità autogestite sono già in essere in Veneto, in maniera spontanea. Svariate sono le realtà del Veneto che nel loro piccolo tentano di trovare nuove forme di aggregazione e relazione, nuovi modi di rapportarsi con il territorio e l'ambiente, nuove vie per rendere sostenibile ed armoniosa l'esistenza dell'essere umano su questa terra. La vita e l'economia sono partite dalla terra e stanno tornando alla terra, e su questo dobbiamo riflettere e progettare un futuro sostenibile. L'esempio degli ecovillaggi, che non sono un progetto hippie, ma una realtà che permetterà, se approfondita e strutturata, di divenire la base per la società del futuro, è pronta per essere colta e sviluppata. In Veneto la rete dei gruppi di acquisto solidale, della produzione biologica, della medicina alternativa sono ormai una realtà non più di nicchia o snob, ma un progetto che sta divenendo un modo di essere e di vedere la vita in modo più umano e naturale, il quale ci fa ritornare alle radici e all'essenza stessa della nostra esistenza, facendoci capire che non siamo avulsi alla natura, ma che siamo un tutt'uno con essa e che senza di essa non potremo vivere. A livello internazionale già altri stati stanno convertendo e sperimentando la loro economia in tal senso, ognuno secondo le proprie peculiarità territoriali, culturali e sociali. Da questi progetti sicuramente possiamo attingere e rapportarci per confrontare le esperienze in essere. Il Ministero degli Esteri sarà la voce delle comunità e dei villaggi autogestiti e quindi del popolo veneto per quelli che sono i rapporti internazionali di cooperazione, ricerca e sviluppo. Man mano che nasceranno le comunità autogestite, troveranno spazio e voce all'interno dell'Ufficio Affari Esteri e saranno in continuo contatto per quelli che sono gli interscambi e relazioni internazionali di loro competenza. Il Ministero degli Esteri favorirà gli scambi internazionali, sia umani che economici, e di ricerca delle comunità autogestite. In questa ottica, le comunità autogestite faranno parte a pieno titolo dell'economia veneta, si dovranno integrare con essa, sempre mantenendo la loro specificità. Le comunità ospiteranno volontari provenienti dal resto del mondo e dalle comunità dei veneti della diaspora, approfondendo così lo scambio tra culture diverse e le esperienze personali, così da valorizzare non solo le comunità, ma tutta la Veneta Serenissima Repubblica. Quindi il coordinamento tra le comunità autogestite e il Ministero degli Esteri sarà costante, propositivo ed immancabile per un reale sviluppo delle comunità e della società veneta. L'Ufficio Affari Esteri, inoltre, essendo il portavoce internazionale della causa dell'indipendenza del Veneta, ha il compito decisivo di continuare a trovare a livello della comunità internazionale tutti quegli appoggi che servono a dare forza alla causa dell'autodeterminazione del Veneto attraverso il rifacimento del referendum truffa del 1866, il quale unì illegalmente e al di fuori del diritto internazionale il Veneto all'Italia. Come Veneto Serenissimo Governo, in quest'anno appena passato, abbiamo fatto un regalo all'occupante italiano in procinto di festeggiare i 150 anni dei suoi crimini. Abbiamo chiesto e ottenuto risposta dalla Corte Internazionale Penale Internazionale affinché i vertici dello Stato italiano, Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio, Presidente della Corte Costituzionale siano giudicati per i crimini commessi durante l'occupazione italiana del Veneto perpetrata dal 1866 ad oggi. Occupazione consumata in violazione degli accordi internazionali del 1866, armistizio di Cormons, Convenzione per le Venezie, Pace di Vienna. Occupazione che tuttora continua con danni umani, materiali, morali e sociali incalcolabili. Inoltre abbiamo chiesto che i rappresentanti dello Stato italiano vengano giudicati per i crimini compiuti durante tutte le guerre di aggressione intraprese dall'Italia, dalla sua Costituzione ad oggi. L'Italia deve capire che sono finiti gli anni in cui può impunemente compiere crimini verso i popoli che ha soggettato. L'Italia, i suoi rappresentanti e tutto il culturame che la sostiene devono smetterla di nascondersi dietro allo straccio tricolore, vessillo impregnato del sangue di milioni di persone, morte grazie alle guerre e agli stermini fatti nel nome dell'italianità. Non c'è soluzione di continuità tra i governi del Risorgimento, i governi dell'Italia liberale, i governi dell'Italia fascista e i governi dell'Italia repubblicana. Tutti questi governi sono criminali perché mai hanno negato le basi su cui si basa la cosiddetta unità d'Italia e la sua continuità. Ormai l'Italia è all'angolo. Nessuno più difende la sua unità se non alcuni intellettuali prezzolati ed ascari del regime centrale colonialista romano, dei politici dissociati a cui interessa solo le prebende dovute alla loro carriera. La Conferenza Episcopale Italiana per gli interessi dell'8 per 1000 e l'esenzione delle tasse di cui gode grazie ai patti lateranensi. Questo è l'esercito di terracotta che ci reprime. Dobbiamo definitivamente alzare la testa e riprenderci la nostra libertà, sapendo che non siamo soli, ma che molti popoli della penisola sono stanchi delle angherie dell'occupante italiano e che il vero nemico è il potere centrale colonialista romano e i potentati criminali su cui si regge. L'appoggio internazionale tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite durante le fasi cruciali della liberazione non mancherà. I rapporti diplomatici ad ampio raggio sono già in fase avanzata e molti stati del consesso internazionale sono già stati informati della proclamazione dei liberi territori veneti. Inoltre, le esperienze dei movimenti di liberazione esteri devono essere elementi di studio, sia per capire ed evitare gli errori che per prendere esempio dalle vittorie raggiunte. E questo anche per quanto riguarda la nostra storia marciana, dobbiamo sempre e comunque studiare e analizzare i 1100 anni della Veneta Serenissima Repubblica e non considerarla la panacea di ogni male, ma un fondamentale strumento per costruire il nostro futuro in maniera cosciente, con la consapevolezza che noi veneti non siamo una razza superiore, ma uno dei popoli che ha diritto inalienabile al libero arbitrio e alla libertà e all'autodeterminazione. Come veneti abbiamo un grande patrimonio storico ed umano, anche al di fuori degli attuali confini delle 7 province. Non dobbiamo mai dimenticarci che milioni di veneti sono diffusi in ogni angolo del globo e che il loro legame con la terra veneta è fortissimo. La loro diaspora fu frutto dell'occupazione italiana, della tassa sul macinato, della pellagra, della guerra e della fame. Per tutto ciò dobbiamo ringraziare l'Italia. Quest'oggi, come sempre, come Veneto Serenissimo Governo, erede e continuatore della storia, cultura e tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica, ci rivolgiamo a tutti i fratelli veneti che siete sparsi nel mondo, che ci state ascoltando alla Radio Nazionale Veneta e che ci guardate sul nostro canale YouTube, chiamandovi a un rinnovato impegno per la causa veneta. Siete anche voi coloro che, con orgoglio e amicizia, possono affiancare il Veneto Serenissimo Governo nella sua opera di liberazione della Veneta Patria, da chi la vuole annientare. Il Veneto Serenissimo Governo chiama il popolo veneto tutto al grande compito di affiancarlo nel diffondere cultura, storia e tradizioni della nostra amata Veneta Patria e nel lavorare per il raggiungimento dell'indipendenza. Questo nobile e grande obiettivo si potrà raggiungere con la costituzione di di gruppi di sostenitori del Veneto Serenissimo Governo anche oltre confine, gruppi che si impegnino a divulgare la veneta cultura e a lottare per la ricostituzione del Veneto Stato. A voi veneti della diaspora che amate il Veneto oggi, rinnoviamo quella promessa che nel 2005 abbiamo sancito nella Veneta Costituzione. Il Veneto Serenissimo Governo si impegna ad accogliere quei veneti cittadini che per necessità hanno dovuto abbandonare la Veneta Patria ed a provvedere al loro reinserimento a pieno titolo nel Veneto tessuto sociale ed economico. In questa giornata, in cui innalziamo il modello dell'autogestione a pratica della rinascente Veneta Serenissima Repubblica, dobbiamo soffermarci anche sul fatto che all'indipendenza raggiunta baseremo il futuro Stato Veneto sui patti di dedizione, ovvero ogni singola comunità, città o villaggio autogestito baserà la propria adesione alla Serenissima su un patto alla pari, in cui manterrà la propria libertà e il proprio libero arbitrio. I confini della nostra Repubblica non saranno immutabili, ma seguiranno quella che è la volontà dei popoli, delle comunità. E a fronte di questo affermiamo con la massima convinzione che le comunità ladine e cimbre potranno costituire, se lo vorranno, degli stati indipendenti, oppure potranno confederarsi alla Veneta Serenissima Repubblica. In ogni caso, con loro avremo un rapporto privilegiato e basato sul rispetto reciproco. Come nostra politica ispiratrice dobbiamo puntare a criteri di sostenibilità ecologica, spirituale, socioculturale ed economica, per soddisfare i nostri bisogni senza ridurre, ma anzi migliorando le prospettive delle future generazioni. E ciò deve essere anche la nostra prospettiva nella politica estera e diplomatica, la non sopraffazione degli altri popoli e la collaborazione con essi, perché ciò che succede all'estero ha ripercussioni anche nel nostro amatissimo Veneto e viceversa. Tutto ciò tenendo presente che nel porgere l'altra guancia i veneti hanno solo due guance e non permetteremo a nessuno di trattarci da mone. I veneti della nascente Veneta Serenissima Repubblica sapranno difendersi da ogni sopraffazione e sapranno difendere la loro riconquistata libertà, e nessuno potrà mettere a repentaglio i progressi e le conquiste che le nostre comunità e villaggi avranno ottenuto. Non permetteremo più a nessuno di trattarci da schiavi e altresì non tratteremo nessuno da schiavo, e sicuramente faremo le nostre considerazioni e dovute valutazioni rispetto a quegli stati e governi che riducono in condizioni di schiavitù i popoli che ritengono di rappresentare. Per uscire dall'attuale impasse internazionale, basato su contrapposti poteri che puntano all'egemonia del globo a discapito di tutto e tutti, come Veneto Serenissimo Governo proponiamo 10 punti su cui stiamo costruendo la nostra politica estera di relazioni, una politica che mira all'emancipazione di tutti i popoli in stati liberi. Rispetto dei diritti umani fondamentali, rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i popoli, riconoscimento dell'uguaglianza tra le razze e tra tutte le nazioni grandi e piccole, non intervento e non interferenza negli affari interni di un altro paese, rispetto del diritto di ogni popolo di difendersi sia individualmente che collettivamente, astensione dall'uso di patti di difesa collettivi che siano di beneficio agli interessi di una delle grandi potenze, astensione dall'esercitare pressione su un altro paese, non esercitare atti o minacce di aggressione contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un popolo, soluzione di tutte le dispute internazionali con mezzi pacifici come negoziato, conciliazione, arbitrato o accordi giudiziari, promozione di mutui interessi e cooperazione, rispetto della giustizia e degli obblighi internazionali. Inoltre, in questo frangente non possiamo sottrarci da prendere una posizione decisa e ferma rispetto a ciò che sta avvenendo in Medio Oriente, con particolare riferimento ad Israele e agli stati limitrofi e alle prese di posizioni internazionali riguardo a quell'area. Il Veneto Serenissimo Governo afferma la propria vicinanza ed amicizia allo Stato di Israele. In questi mesi alcuni stati del Sud America, con il deplorevole e scellerato riconoscimento di uno Stato palestinese, stanno minando il processo di pace. Questi stati e coloro che vogliono emularli non tengono presente che una precondizione per una pace duratura in terra di Israele è il riconoscimento di uno Stato israeliano con Gerusalemme capitale, avente confini certi, sicuri e difendibili. Chi riconosce unilateralmente un presunto Stato palestinese non tiene conto di ciò che è avvenuto in terra di Israele nell'ultimo secolo e non tiene presente che l'unica e vera democrazia in Medio Oriente e quella israeliana. Ciò premesso, dobbiamo riflettere su come prospettare un futuro di pace in quelle terre, un futuro che preservi tutte le popolazioni residenti in quell'area, senza utilizzare nessuna arma, neanche quella demografica, un futuro che garantisca l'autodeterminazione dei popoli senza la prevaricazione di nessuno. L'idea che noi prospettiamo è quella di una confederazione israeliana-palestinese-giordana, ovvero un accordo tra stati liberi che si riconoscono vicendevolmente, tra cui non vige la regola della maggioranza nelle decisioni comuni, ma dell'unanimità, in cui ci sia uno sforzo comune per il contrasto alle varie fazioni terroristiche di qualunque matrice esse siano, tra cui ci sia collaborazione ad ampio livello per il progresso reciproco in ogni ambito della vita umana, in cui si superino le idee di odio e sopraffazione razziale e religiosa. Questa nostra vuole essere un'idea per scardinare quella logica di potere, sopraffazione ed integralismo che in vario modo e a vario livello ha travolto quell'area. Il concetto di libertà dovrà essere alla base di questo patto di convivenza pacifica tra questi tre stati, in cui uomini e donne liberi non avranno più paura di uscire per strada ed incontrarsi, e potranno così progettare un futuro per loro stessi e per i loro figli. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, siamo disponibili ad approfondire questa nostra idea per la sua fattibilità, perché riteniamo che la pace in Medio Oriente sia una cosa che riguarda tutti e che prese di posizione basate su pregiudizi portino solo ad altre guerre ed odio. E lo stiamo vedendo anche in tutta quanta la zona del Maghreb, quello che sta succedendo in questi giorni. Quindi bisogna uscire fuori un po' da logiche di potere e evitare sterili preconcetti e pregiudizi rispetto a vari personaggi politici. Vediamo quello che sta succedendo in Egitto, in cui la stampa anche italiana, senza analizzare in maniera approfondita quello che sta avvenendo, sta mettendo a rischio l'Egitto piuttosto che la Tunisia, e c'è il rischio che in Egitto, come in Tunisia, si riproponga quello che è successo con la cacciata dello Shah, e per poi che poi ci hanno pensato tutti che dalla Persia si è arrivato all'attuale Iran fondato su gli Ayatollah. In quest'ottica di convivenza pacifica e di libertà, riteniamo che la Veneta Serenissima Repubblica, basata su patti di dizione e sull'autogestione, potrà essere un valido esempio per coloro che non si ritrovano più all'interno di modelli politici che hanno imperato nel secolo scorso, modelli che hanno causato due guerre mondiali, la Shoah e una miriade di guerre dette a bassa intensità. L'umanità può trovare nuove forme di aggregazione e socializzazione se vuole superare l'attuale situazione che sta facendo implodere tutto il sistema mondo. Ripetere sistemi falliti sarebbe deleterio ed autolesionista. Noi, con tutto il popolo veneto, vogliamo provare a cambiare, uscendo dalle dinamiche di potere, per arrivare a una responsabilità collettiva di ciò che avviene, superando il concetto di delega. Ognuno può cambiare e far cambiare questo modello di società in cui viviamo, che ormai crea solo rabbia, paura e risentimenti. Una società migliore è possibile, basta volerlo, impegnandosi perché ciò avvenga. Viva San Marco, viva i liberi territori veneti, viva i villaggi e le comunità autogestite.
Ecco, adesso diamo l'intervento a conclusione del Presidente della Veneta Serenissima Repubblica, Luigi Massimo Faccia.
Signor Presidente, signori Vicepresidenti, signori Ministri, patrioti, veneti tutti. Dopo aver letto e sentito la qualità e la completezza e la varietà degli interventi che mi hanno preceduto, cercherò con questo mio scritto di dare un ulteriore spunto di riflessione nel concludere questo importante giorno per il nostro amato Veneto. Nei 145 anni di occupazione italiana, le sterminate sciagure a cui il nostro Veneto è andato incontro sono state più volte denunciate dal Veneto Serenissimo Governo, ieri e oggi. Ma un'altra tragedia tra le tante la stiamo vivendo in tempo reale tutti noi. Nei primi giorni di ottobre del 2008 il Veneto Serenissimo Governo fece un comunicato dal titolo esplicito Veneti ultima chiamata, che metteva in guardia tutto il nostro popolo sulla tempesta economica che si stava abbattendo nella nostra veneta patria, dove, non trovando le solide difese che la nostra gloriosa storia marciana per secoli e secoli aveva eretto, ma solo macerie, l'uragano avrebbe moltiplicato i suoi terribili effetti distruttivi. Operai, artigiani, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, la spina dorsale del nostro apparato produttivo non hanno retto a questa furia. Vedendo in molti casi il lavoro di tanti anni di sacrificio sparire per sempre. Si sono tolti la vita, arrivando al tragico paradosso che i morti per suicidio nel nostro Veneto sono superiori a quanto ha pagato in termini di vite umane la Slovenia, nazione sorella per diventare libera e indipendente e protagonista del proprio futuro in Europa e nel mondo, con un'altra spaventosa differenza a danno di noi veneti, che oggi nel 2011 siamo ancora qua a contare nuovi lutti, migliaia di famiglie in rotta, dove purtroppo a farne le spese sono spesso le nostre donne, che di fatto diventano valvole di sfogo e ammortizzatori sociali. Un degrado morale, sociale e civile sempre più manifesto. Un richiudersi in se stessi dentro le proprie abitazioni e prigioni, fatte di sbarre alle finestre e porte blindate, dove non esiste niente se non il proprio particolare. Tasse, tariffe e bazzelli fuori controllo. Il nostro territorio compromesso quasi in maniera irreversibile dietro una colata senza fine e senza senso di cemento. Ridotti a chiedere la questione in TV o con gli SMS per affrontare le spese della recente alluvione che ha colpito una parte del Veneto. A coloro che sono stati così duramente colpiti, il Veneto Serenissimo Governo rinnova la sua più totale solidarietà. Questa è l'ultima guerra in ordine di tempo che si sta combattendo nel nostro territorio, che ci ha regalato lo Stato occupante. Non servono solo tank, missili o cannoni per far disastri. Per i reggi coda locali, circondati dai loro privilegi e immanicati con il potere romano padano, tutto va bene e in ogni caso stiamo meglio degli altri. La crisi è già finita, basta aumentare la produttività, moltiplicare i centri di spesa, fare il cosiddetto federalismo fiscale e il gioco è fatto. A questi personaggi, che in buona parte hanno usato i simboli marciani per fare carriera, non interessa che le disuguaglianze sociali si stiano allargando a dismisura e a farne le spese siano i ceti popolari e i nuovi poveri, quelli che prima avevano il capannoncino. Tutto al più, dove prima c'era il capannoncino, faremo un nuovo insediamento commerciale. Questa è la cultura dominante di questi politici e amministratori, che di Veneto non ha nulla. Bisogna a tutti i costi continuare su questa linea suicida. La fornace del debito italico non ammette pause, deve essere alimentata costantemente. Avanti sempre la stessa logica folle della prima guerra mondiale, incuranti delle perdite spaventose e delle ferite inferte alla nostra terra. Come se non bastasse, ci hanno tolto i beni più preziosi che ogni Veneto aveva, gli insegnamenti della nostra storia millenaria e della gloriosa Veneta Serenissima Repubblica, che aveva reso il nostro popolo cosciente e protagonista della vita civile di ogni comunità marciana. Uno dei tanti esempi lo abbiamo qui, con i patti di dedizione del calore. Nei momenti più difficili della nostra Repubblica, i nostri operai e contadini armati sono stati sempre e solo dalla parte del Leone di San Marco. Mai le baionette e il fuoco dell'armata veneta hanno colpito il proprio popolo per preservare il potere, come è avvenuto in quasi tutti i paesi del mondo e in Italia sino alla fine degli anni 60 del secolo scorso, dove i braccianti del sud furono colpiti mortalmente, perpetuando una ferale tradizione che risaliva alle gloriose giornate risorgimentali. La nostra civiltà ci è stata cancellata e degradata per farci ingoiare menzogne e bugie al fine di sfruttarci prima come carne da cannone e in seguito come forsennati strumenti di lavoro. Il Veneto Serenissimo Governo è l'erede del straordinario esempio di armonia sociale e ambientale che la nostra Veneta Serenissima Repubblica aveva saputo creare nel nostro Veneto, frutto di migliaia di anni di storia del nostro popolo. È impegno imperativo del Veneto Serenissimo Governo, di tutti i suoi patrioti che lo sostengono, riaffermare con vigore i nostri inalienabili diritti di popolo e nazione storica d'Europa. Chiudo con questa frase del patriota letterato bresciano Vittorio Barzoni, perseguitato dai criminali giacobini, le cui analisi sui guasti della cosiddetta democrazia giacobina sono quanto mai lucide e attuali. Questo diceva del governo Veneto,
uno dei più umani, dei più buoni, dei più onesti governi che abbia mai esistito, con un eccessivo attaccamento agli interessi dei sudditi. Ringrazio il patriota De Cesaro, responsabile del territorio bellunese, e tutti i patrioti locali per il lavoro fin qui svolto, e la cittadinanza e la corona che gentilmente da 4 anni ci ospita. Viva San Marco, viva la Veneta Serenissima Repubblica, viva il Veneto Serenissimo Governo. Voglio chiudere con 2 parole in riferimento a questo patriota che ha vissuto il momento più tragico della nostra storia, cioè che va dal 1797 fino a tutta l'occupazione napoleonica. Questo patriota qua, che pochi conoscono, ma che ha fatto, appunto, come dicevo prima, delle analisi straordinariamente lucide, che adesso sembrano scritte oggi sui guasti di, appunto, della cosiddetta democrazia giacobina, lui ricordava anche non è che lui non avesse esercitato una critica anche nei confronti dell'ultimo governo veneto, anzi era stato molto critico, però questo non gli è impedito di ricordare ciò che di straordinario la Repubblica nostra aveva fatto. E difatti tutta la sua vita, lui è morto nel 1843, da quando ha sempre cercato in tutte le maniere di portare avanti il ricordo di questo straordinario esempio. È per questo che ho voluto ricordarlo, perché è una figura veramente straordinaria che ha saputo, pur essendo perseguitato, perché è stato perseguitato ripetutamente, eccetera, però scrivendo, parlando, eccetera, ha saputo tenere alto questo straordinario esempio. Grazie.
A conclusione dei nostri lavori, come ogni anno, intendiamo inviare nella giornata della memoria un messaggio al governo israeliano e al suo presidente Netanyahu, che ci è amico, e all'agenzia ebraica. Il messaggio è questo: non c'è memoria senza futuro. Come ogni anno, il 27 gennaio, un susseguirsi di iniziative ci stanno a ricordare la giornata della memoria, ovvero quel giorno in cui fu rivelato al mondo intero, con la liberazione di Auschwitz, il più grande crimine concepito dall'uomo, ovvero lo sterminio scientificamente programmato di milioni e milioni di esseri umani. La colpa di queste persone era, secondo la canaglia fascista e nazista e i loro complici, di essere ebrei, rom, sinti, disabili, testimoni di Geova, omosessuali, oppositori politici. Compito di chi ama la libertà sta nel difendere quella altrui, perché solo in questo modo avremo una società più giusta e più libera, altrimenti girandoci dall'altra parte e ignorando le ingiustizie creeremo solo nuove repressioni e sopraffazioni. Ma chi non ha memoria non può trarre insegnamento dal passato e quindi si ritrova ad essere senza futuro, annichilito dal presente perché non è in grado di fare scelte critiche per il proprio avvenire. Come Veneto Serenissimo Governo chiediamo a tutti di fermarsi e di riflettere sulle cause della Shoah e sulla natura dei campi di sterminio nazisti. Fermiamoci tutti a meditare, vi proponiamo quanto scrisse un pastore evangelico deportato a Dachau, Martin Niemöller: prima vennero per gli ebrei e io non dissi nulla perché non ero ebreo, poi vennero per i comunisti e io non dissi nulla perché non ero comunista, poi vennero per i sindacalisti e io non dissi nulla perché non ero sindacalista, poi vennero a prendere me e non ero rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa. Chiedo un minuto di silenzio per la sua...
Grazie.
Bene, con questo abbiamo finito il nostro presentazione del governo e spero che ci rivedremo in giugno, maggio-giugno, per un seminario sull'autogestione, e che sarà anche frutto di un dibattito che continueremo sia al nostro interno, sia con altri all'esterno e sia anche all'estero con i nostri amici che ci sono al di là dei confini veneti.